do la parola al carissimo Marco Piuletto per il quarto incontro sul profeta Isaia. Voi sapete che questo è un corso a tre voci, le prime due incontri li avete fatti con me, il terzo e il quarto vi fa quello di oggi con Marco Chiolerio, poi il quinto e il sesto saranno con il professore Enrico De Leon, un grande precista che ci introdurrà a tutti i segreti, mi diceva, ha scoperto chi è il servo di Yahweh, e ce lo dirà in anteprima, perché mai nessuno, sei tu stesso, mai nessuno finora l'ha scoperto, e io farò invece il settimo e l'ottavo, i due incontri conclusivi. Lasciamo la parola al caro Marco che ci parlerà dal capitolo 34 in avanti. Grazie.
24.
24, sì, scusate.
Sempre iniziamo con una preghiera, chiediamo allo Spirito di svuotare i nostri cuori, di fare quello spazio necessario perché la sua parola possa entrare e fecondare i nostri cuori. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Sono più saggio di tutti i miei maestri perché medito i tuoi insegnamenti. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. I tuoi precetti mi danno intelligenza. Perciò odio ogni falso sentiero. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, dopo aver affrontato appunto i capitoli dai 13 al 23, facciamo un passo avanti e andiamo dai capitoli 24, come vedete sulle vostre dispense, Apocalisse di Isaia, collezione speciale all'interno di questo libro. L'altra volta vi avevo fatto come passo iniziale la delimitazione dei capitoli, quindi dicendovi come appunto col capitolo 12 finiva un ciclo, quindi il 13 era ben delimitato, cominciava quest'altro ciclo di capitoli. Col capitolo 23 possiamo dire più o meno lo stesso, anche se meno marcato come limite, però la collezione 24-27 è sempre stata isolata in qualche modo, anche se chiamata un po' impropriamente Apocalisse, perché non ha proprio tutti i caratteri normalmente che hanno le Apocalissi, no? Però ci sono altrettanti temi e altrettanti particolari stilistici che sono molto vicini invece a tutta quella che è la letteratura apocalittica. Non è forse inutile ripetere appunto che Apocalisse vuol dire tolgo il coperchio, apocalitto, no? Di rivelo, svelare, e svelare una cosa non vuol dire dire qualche cosa di nuovo, come sempre si dice, qualche mistero, qualche segreto, qualche cosa che non è, ma vuol dire semplicemente aprire gli occhi alle persone e far vedere la realtà com'è, le cose come stanno realmente. E voi sapete che soprattutto dietro c'è tutta la questione delle varie alleanze politiche, il tempo di Isaia, il tempo dell'invasione assira, in cui c'è questa grossa superpotenza, e quasi sempre la posizione di Isaia è una posizione appunto di consiglio inascoltato. Lui cerca sempre di portare il re a fidarsi, il popolo ovviamente, a fidarsi unicamente di Dio, mentre si trova davanti persone che come ai nostri tempi, intessono alleanze con varie potenze straniere o basano la propria sicurezza sull'economia, sulle armi, cose che conosciamo benissimo anche ai nostri giorni, no? Il profeta è quello che deve invece predicare un mondo diverso, una scala di valori migliore, e sperando sempre che ci sarà il giorno in cui queste cose, ecco, saranno ascoltate, saranno finalmente, troveranno una eco dentro i cuori. Questo vuol dire escatano anche discorsi sulle ultime cose, no? Quindi lo sguardo rivolto a una meta futura, una profezia che appunto in qualche modo vede anche sfociare tutti i capitoli precedenti. Ecco che il capitolo 24 alcuni autori lo descrivono un po' come lo sfociare in mare dei vari affluenti. Abbiamo detto queste parole sulle nazioni, abbiamo la volta scorsa fatto questa carrellata molto lunga sull'Egitto, Moab, la Siria, Damasco e tutte queste varie nazioni straniere. Ecco, Dio ha una parola su tutto, abbiamo specificato, vi ricordate, l'importanza della parola oracolo, quindi il peso, una parola che ha un peso non contro le nazioni, come dicevamo, ma una parola che come ultimo scopo, la meta è sempre quella di provocare la conversione anche delle nazioni, anche del nemico, anche di quello che ha fatto del male a Israele, no? Questo l'abbiamo visto già un po' la volta scorsa, e sfocia questo discorso appunto i vari affluenti con questa immagine che usa questo commentatore biblico in questo mare che sono appunto i capitoli 24 e 27, collezione particolare che appunto riprende questi vari giudizi particolari, portando quasi a una visione di questo che potremmo chiamare giudizio universale, no? La prima parte di questo capitolo 24 parla quindi di un giudizio imminente. Ecco, il Signore devasta la terra, la squarcia, ne sconvolge la superficie, ne disperde gli abitanti. Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, allo schiavo come al suo padrone, alla schiava come alla sua padrona, al compratore come al venditore, a chi riceve come a chi dà in prestito, al creditore come al debitore. Sarà tutta devastata la terra, sarà tutta saccheggiata, perché il Signore ha pronunziato questa parola. Ora, è chiaro che leggere testi di questo tipo, dice, ma no, trovare il senso ultimo, dice sì, sarà anche vero quello che ci ha detto, che il senso ultimo è la conversione, però sono espressioni categoriche che sembrano denotare semplicemente una vendetta, una devastazione, un appiattimento, no, di tutto quello che è la creazione. Ma noi sappiamo che dobbiamo tenere molto presente altri testi che ci parlano appunto di un Dio che, essendo creatore, nulla distrugge di quanto ha creato. Come fa il Signore a venire a distruggere la terra, a devastarla, no? Probabilmente bisogna sempre prendere queste considerazioni nel senso che dicevamo la volta scorsa, vi ricordate? Oracolo del Signore, massa, peso. E quel versetto che vi ho letto di Geremia 31, in cui proprio il profeta Geremia spiegava questa specie di gioco di parole, no? Le mie parole sono di peso, e però se per voi non hanno un peso, vi diventeranno un peso, e voi diventerete un peso per il Signore. Quel gioco di parole che vi leggevo la volta scorsa su Geremia, e in pratica è questo, cioè il Signore giudica, anche lì giudica è un verbo ebraico che spesso indica regge, governa, no? Il Signore governa la terra, però come la governa? Però se io non voglio questo padrone, no? E se tutta la mia vita testimonia un andare in una direzione opposta, è chiaro che quando mi arriva questo nuovo capo non sarò molto contento, no? E quindi per me non sarà una gioia, per me sarà una devastazione, per me sarà uno sconvolgere quelli che sono i miei piani. La volta scorsa abbiamo messo in luce questo aspetto, diciamo, noi possiamo dire assurdo, dell'uomo che si erge in qualche modo e spesso, anche senza dirlo, si mette al posto di Dio, no? Il potere umano dà questa illusione, dà questa follia, questa ebbrezza, no? Vedremo anche, proprio anche oggi si parla, no? Di ubriacatura. Allora, l'uomo che quando ha, grazie al suo potere economico, militare, politico, ha un qualche possibilità di schiacciare degli altri sotto i piedi, automaticamente si sente come Dio. Ecco che allora Dio interviene, e questo intervento, questo che chiamiamo giudizio finale, questa devastazione, questo saccheggiare, questo lutto della terra è in realtà il lutto di chi appunto ha bisogno di una sistemata delle cose, no? Perché il potere di Dio è sempre il potere di amore, di luce, di positività. Quando ci si oppone a questo, è chiaro che la sua venuta appunto deve ristabilire un po' come sono le cose. La suddivisione anche di questo testo, possiamo dire questi tre capitoli, dal capitolo 24 al versetto 1 fino al capitolo 25 versetto 8, devastazione ma allo stesso tempo anche gloria. Poi avremo al versetto 9 del capitolo 25 fino al 26-21 il cantico dei redenti, e poi il capitolo 27 la distruzione delle potenze terrene e quindi la restaurazione di Israele. Alcuni altri autori usano una suddivisione leggermente diversa, però non stiamo qua a analizzare troppo. Ecco, il verbo devastare in realtà in ebraico è svuotare, no? Viene usato in altri testi proprio come quando si svuota un otre, anche il gorgoglio che fa proprio lo svuotare velocemente un qualche cosa che è pieno, no? Potremmo quindi leggerci simbolicamente lo svuotare della boria, di questo falso orgoglio di questi conquistatori terreni che si sono messi contro Dio. La squarcia, Balak, questo verbo ebraico che porta il nome anche di uno dei re della Transiordania, no? Il Signore porta a termine la sua opera. Le parole appunto portate prima a Israele, poi alle nazioni, adesso diventano esortazioni verso tutti. Il popolo, vedete questi endiadi, no? Lo schiavo, il padrone, la schiava, la padrona, il compratore, il venditore. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci saranno differenze di persone. È una parola che si rivolge a tutti, che vale per tutti. Il contesto quindi è cosmico, no? Quando si parla al versetto 4 è in lutto, languisce la terra, è squallido, languisce il mondo, non si può, a nostro orecchio un po' allenato alla Bibbia, non rimandare al capitolo 8 della lettera ai Romani. Ricordate San Paolo, tutta la creazione geme come nelle doglie del parto. E vedremo anche questa immagine, la teniamo lì perché non è inutile vedere queste sofferenze, anche se per chi le patisce sono magari una magra consolazione, no? Però dice, stai soffrendo, stai patendo queste cose, però sono in vista di, in vista di un parto, quindi di un qualche cosa di positivo. Poi questo versetto 5, la terra è stata profanata dai suoi abitanti perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito il decreto, infranto l'alleanza. Per questo la maledizione divora la terra. Questo è un po', vedete, il tentativo profetico della spiegazione di tutto ciò. Perché c'è questa devastazione totale, no? E il motivo è quasi sempre quello, no? Appunto, come vi accennavo già prima, il mettersi contro quello che è il progetto di Dio, il progetto di amore, il progetto di vita, no? La terra profanata dai suoi abitanti richiama, vi ricordate Genesi 4, per esempio, il sangue che Caino sparge di Abele, no? Che grida dal suolo, profana il suolo. Ci sono parecchi testi nella Bibbia dove si dice che il sangue innocente versato cola sul terreno e profana questo terreno. Perché profana? Me lo potreste rispondere voi, ma vi anticipo, perché il sangue appartiene a Dio, soprattutto ogni vita, no? Appartiene a Dio. E allora il sangue non va sparso inutilmente, il sangue arriva da Dio e ogni volta che viene sparso contamina la terra. I verbi di questo versetto 5 sono tutti in questa direzione, cioè trasgredire le leggi, cosa vuol dire? Vuol dire andare al di là di quello che è la Torah. Viene in mente il Salmo 50, andatevelo a vedere, questa Salmo 50 e 51 che per sempre possono ben servire anche a noi come momento penitenziale. Mette in campo appunto questa, proprio questa nella seconda parte, questa immagine: ma io vi ho dato la mia parola, ma la mia parola ve la siete gettata alle spalle. Ecco, chi trasgredisce va al di là della legge, in pratica la offende, no? Dio ti dà la sua parola, che è la sua Torah, la sua alleanza, ma tu cosa ne hai fatto? Ma sono buttata dietro, oppure sono andata al di là, no? non me ne sono preso cura, travaricare, no? Disobbedire al decreto, usa questo verbo shalak, che in ebraico vuol dire perforare, quindi bucarlo, renderlo invalido, obliterare, nel nostro uso comune vuol dire le rendere poi invalida, questa cosa non la posso più usare un'altra volta, no? E allora il decreto lo disobbedisco, no? Lo rendo invalido, come infrangere l'alleanza addirittura, che ci fa venire in mente appunto questa idea proprio di spezzare le tavole o di non far conto di una parola che Dio ti rivolge. Quindi tre verbi, tre situazioni al centro di questo primo capitolo 24, che già ci sottolineano la gravità della situazione, no? Possiamo leggere anche, c'è un pezzo del Salmo 106, versetto 38. Beh, già anche prima, comunque: immolare i loro figli e le loro figlie ai falsi dei, versarono sangue innocente, il sangue dei loro figli, delle loro figlie, sacrificati agli idoli di Canaan, e la terra fu profanata dal sangue, si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni, l'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ed egli ebbe in orrore la sua eredità, li consegnò alle genti, eccetera. Vedete, uno schema che ritorna anche nella meditazione sapienziale, quindi non solo i profeti, no? La terza parte della Bibbia, che sono i sapienti, e si torna spesso su questa idea, no? dell'importanza di una parola di vita, l'importanza di un progetto di vita e la gravità di quando appunto da parte umana non si fa conto di questo, no? E quindi per i nostri progetti, per le nostre piccole cose umane, ecco, non si fa conto di questo. Tutte le persone, non si sta parlando in questo momento al popolo eletto in quanto tale, perché uno quando sente infrangere l'alleanza dice: beh, l'alleanza con chi l'ha fatta? Ha fatto un contratto con un popolo particolare, gli altri si centrano e non centrano, no, perché ci sono delle alleanze cosmiche. Vi ricordate Noè, capitolo 9 della Genesi? È un'alleanza, tant'è vero che poi si parla di alleanza eterna, quindi di una parola che è per tutti, indistintamente per tutti i popoli della terra e per sempre. Queste sono cose da sottolineare proprio per capire appunto come mai, ecco, allora la venuta del Signore deve rimettere a posto, perché questo progetto creativo è stupendo e quindi non può permettere che una disobbedienza o da parte nostra un qualsiasi cosa possa in qualche modo no, infrangere questa alleanza creativa universale. Ricordiamo anche che maledizione, versetto 6, la maledizione che divora la terra non è mai appunto un qualche cosa di scagliato da Dio, eh? Dio non scaglia mai maledizioni, Dio è solo positività, luce, calore, amore, e la maledizione è la scelta umana, la terribile responsabilità della scelta umana. Abbiamo come esseri umani la possibilità di metterci al di fuori di questa benedizione. Faccio sempre l'esempio ai miei ragazzi, è come se uno si mette dietro un angolo, una parete, oppure dentro una stanza e dice: il sole non mi scalda, il sole non mi illumina, il sole non c'è. Allora, noi abbiamo questa possibilità, certamente che non facciamo niente, non possiamo scalfire minimamente quello che è il progetto creativo di Dio, no? Però ecco, c'è un segno che la maledizione è l'esclusione. Io mi auto-escludo da quello che è, appunto, in qualche modo, il progetto creativo di Dio. Da lì le varie lamentazioni, Salmo 14, Michea al capitolo 7, non ci sono più giusti sulla terra, no? Cosa che sentiamo a ogni piè sospinto, no? Penso anche voi nella vostra vita, no? E anche purtroppo tra i credenti spesso, no? L'altra volta abbiamo in finale sottolineato molto anche questo aspetto della gioia che deve caratterizzare il credente, perché se no dovremmo tutti dire: non c'è più religione, non ci sono più giusti, tutto è violenza, nessuno più fa il bene, non c'è più un giusto, neppure uno, eccetera eccetera, cosa che troviamo peraltro anche in tanti testi della Bibbia. Lo sfogo il Signore ce lo lascia, dopodiché ti dice: caro Elia, ci sono 7000 persone che non hanno piegato il ginocchio a Baal, quindi tirati su, stai tranquillo, no? Non è proprio tutto come sembra, no? E il male si fa molto chiasso, sembra sempre che abbia l'ultima parola, ma in realtà chi ha le sorti del mondo in mano è sempre Dio. Con il versetto 7 fino al versetto 15 c'è una piccola parentesi, fine della gioia, quindi la città è totalmente distrutta, e si usa questo, almeno nei versetti 7 e 9, il paragone della vigna. Lungo il mosto la vigna languisce, cessata la gioia. Sapete che il vino, la vigna, è sempre un simbolo della gioia, un rimando a quella che è la gioia, soprattutto messianica, della presenza del Signore. Ma se questa presenza non porta più gioia, allora ecco che non c'è più, anche lì, non c'è più vino, la bevanda inebriante e amara per chi la beve. E poi si passa a riferimento alla città. È distrutta la città del nulla, Kiriat Tohu, interessante questa espressione, città dell'abisso, città il riferimento potrebbe essere, perché spesso questa parola nulla, Tohu, viene usata per gli idoli, alla polemica anti-idolatrica che nel libro di Isaia è sempre anche molto presente, no? Se Dio deve riaffermare questa sua presenza, la sua unicità, il suo progetto di amore in tutto il mondo, è chiaro che tutto ciò che si contrappone, le varie potenze, potestà, potentati e tutte queste varie cose che pensano di avere il potere e di potersi contrapporre a Dio, devono venire spazzati via, no? Quindi, o forse anche Sant'Agostino fa riferimento a questa città del nulla di questo capitolo con la città forte che troveremo al capitolo 26. Quindi non c'è vino, la città è desolata, la porta è battuta a pezzi. E in genere il concetto di resto, vedete il versetto 13, come vi dicevo già l'altra volta, è negativo, in tutte le iscrizioni assire quando si parla è rimasto un resto, vuol dire che è ancora quel rimasuglio che poi comunque lo schiaccerò, lo farà fuori a breve, no? È solo Isaia che ha questa novità di prendere il resto in funzione positiva e di vedere che c'è una nuova prospettiva, c'è una possibilità di rinascita, questo pollone, tutto l'albero potato, ma c'è questo pollone dal cui rinascerà la speranza. Ma qui vedete come si bacchiano le olive quando si racimola, finita la vendemmia, cioè non serve questa cosa rimasta e scomparirà comunque presto, quindi... Ma lo scopo del giudizio è sempre esaltare la gloria di Dio, vi dicevo, sempre questo, la conversione. Vi ricordate già il capitolo 6 di Isaia, quando narra la sua vocazione, di tutta la gloria è piena, tutta la terra, scusate, è piena della gloria di Dio. Quelli alzeranno la voce, canteranno la maestà del Signore, acclameranno gioiosamente dal mare: voi in Oriente glorificate il Signore, nelle isole del mare il nome del Signore Dio di Israele. dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto, gloria al giusto, no? E prosegue questo giudizio divino cosmico, si riallaccia dopo questo breve intermezzo dei versetti 7-15, dal versetto 16 ricomincia. Sì, ho sentito questo canto, no? Gloria al giusto, ma io dico, il profeta che interviene, guai a me, e di nuovo c'è questo lamento, il guai tornerà spesso anche in questi capitoli che leggiamo stasera. Terrore, fossa, laccio ti sovrastano, abitante della terra, avverrà che chi fugge al grido di terrore cadrà nella fossa, chi risale dalla fossa sarà preso nel laccio, poiché cateratte dall'alto si aprono e scuotono le fondamenta della terra. L'unico scampo, quindi Isaia batterà molto su questo, no? E ci ritorna spesso, è il timore del Signore, no? Il vero sguardo del credente che deve essere sempre orientato verso il timore, cioè questo amore reverenziale, questo rispetto totale di quella parola di amore che il Signore ci rivolge. Altrimenti si rischia di fare il gioco delle potenze in qualche modo che sono contro questa che è la creazione ordinata di Dio. Allora il rimando, vedete, tramite queste cateratte dell'alto scuotono le fondamenta della terra, e a quei testi, i capitoli della Genesi, dal capitolo 6 al capitolo 8, che parlano appunto del diluvio. Vi ricordate il riferimento simbolico di tutti quegli sforzi inutili, come abbiamo detto peraltro, però che ci sono purtroppo, di delle acque di ricoprire la terra, cioè di ribaltare quello che è stato il piano creativo di divisione di Dio. Vi ricordate? Divide le acque dalla terra in modo che ci sia una possibilità di vita. Le acque che vogliono tornare a sommergere tutta la terra sono il segno simbolico di queste potenze che vogliono scardinare il progetto creativo di Dio. La terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una tenda, peserà su di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà. Vedete come versetto 20, il soggetto è la terra, quattro verbi, di nuovo quattro situazioni in cui si vuole raccontare, no, lo sfacelo completo di un destinatario che non ha capito appunto quello l'amore, l'armonia, la luce, no, che gli era stata rivolta. Trovate queste cose, come dicevamo, no, giustamente chiamata Apocalisse di Isaia, per esempio il capitolo 21 di San Luca, questi discorsi escatologici che hanno questo sguardo verso la fine e riprendono molti simboli, molte immagini che mette in campo anche qua Isaia, no? Avverrà in quel giorno, ritorna questa espressione che abbiamo già visto la volta scorsa, in quel giorno, quindi il giorno della venuta, il giorno della comparsa solenne, del ritorno, possiamo anche dire, no? Del Signore. Qui abbiamo punirà il verbo, avverrà che in quel giorno il Signore punirà l'esercito di lassù e in terra il re della terra. Allora un attimo su questo verbo, perché pakad vuol dire in realtà visitare, no? La visita del Signore viene usato spesso in tanti contesti, forse anche per dire una visita tipo quelle militari, no? Passare in rassegna, vedere se tutte le truppe sono in... Vabbè. Ma in realtà è questa visita, questa presenza, alla quale facciamo riferimento spesso, a quale vi ho accennato anche poc'anzi, che porterà gioia agli umili della terra, a quelli che appunto anelano alla presenza del Signore. E sarà una presenza un po' di punizione, no? O di giudizio, a seconda del destinatario, a seconda se quello appunto che invece... di come percepisce appunto la venuta del Signore, la sua visita, come una punizione, come uno strappare quel potere che invece pensavo di avere io, pensate agli imperatori assiri, o i re della terra, o questi potenti, no? Ai quali fa riferimento. Qui una delle caratteristiche anche di questi capitoli, vedete, rispetto a quelli precedenti che abbiamo letto la volta scorsa, è proprio questa genericità. Qui i riferimenti storici sono veramente pochi, ed è tipico appunto dei brani escatologici e apocalittici, no? Questi sono capitoli particolari e quindi come uno schema possono essere applicati a tante situazioni storiche. Isaia può averli detto nei confronti degli assiri, però sono validi per Babilonia, per Roma, per i cristiani, per noi adesso, oggi li possiamo tranquillamente aggiornare. Quindi in quel giorno il Signore viene e in qualche modo la sua venuta costituisce una punizione per chi? Per l'esercito di lassù dell'alto, gli astri che spesso ancora ad oggi, no, vengono adorati, vengono venerati, vengono tenuti in così tanta considerazione, no, oroscopi vari eccetera eccetera, no? Usurpando quello che è invece appunto questo potere del Dio unico, no? La milizia del cielo, poi con le varie angelologie, le varie cose che possiamo mettere in campo, trovate anche San Paolo che fa questo discorso, capitolo 6 degli Efesini, no? La nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro queste potenze dell'aria, eccetera. E in basso invece i re della terra, cioè i rappresentanti di questo potere divino, no? Quindi il Signore ristabilisce le varie gerarchie, sia per quelle varie potenze che magari si mettono anche nel cielo, che è l'abitazione unica di Dio, l'esercito di lassù, ma anche sulla terra quelli che pensano di usurpare questo potere, che invece va esercitato sempre in qualità di rappresentanti di Dio. Ricordate il capitolo 17 del Deuteronomio, per esempio, no? La versione biblica della regalità. Il re in terra dovrebbe sempre tenere presente che deve meditare la legge del Signore giorno e notte per poterla trasmettere ai sudditi. Questo, pensate, no? Il Deuteronomio come vede la figura del re, anche in maniera un po' polemica, no? In quei capitoli, no? Ma in realtà questo anche in Israele succede poco, perché vi dicevo c'è questa specie di follia e l'uomo sì dice Dio mi ha incaricato, ma siccome il potere me l'ha dato me lo tengo stretto, no? E allora ci vengono in mente quegli imperatori che si pigliano la corona e non lasciano nemmeno che sia il Papa mettersela sulla testa, no? Ma se la mettono da soli, perché questo è, no? Questo sentirsi così investiti di questo potere. Saranno senza scampo, incarcerati, versetto 22, come un prigioniero in una prigione sotterranea, saranno rinchiusi in un carcere e dopo lungo tempo saranno puniti. Non facciamoci sfuggire queste specie di queste piccole cose che però denotano comunque la pazienza di Dio, dopo lungo tempo. Il Signore non è che subito fa così, ma lascia che le cose vadano per il loro verso, cerca, no? Spera sempre fino in fondo che l'uomo capisca, che si converta, no? Altrimenti c'è questa menzione anche del carcere, quindi la chiusura, no? Perché gli astri sono sempre creature davanti al creatore, quindi impallidiscono, arrossirà la luna, va bene il verbo impallidire, perché il Signore degli eserciti regna sul monte Sion e su Gerusalemme e davanti agli anziani risplende la sua gloria. Ancora una volta, ecco, ristabilito il Signore che regna, è Lui che ha questa prerogativa. L'unico punto non distrutto, la terra è tutta devastata, però dove si dice che regna il Signore? Vabbè, su Gerusalemme e su Sion, no? Quindi è una zona che almeno è stata in qualche modo preservata. Ma anche qui tutto non è catastrofico completamente, perché vedete versetto da 1 a 5 del capitolo 25 cominciano con un bell'inno, eh? Signore, tu sei il mio Dio, voglio esaltarti, lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti meravigliosi. Il credente che canta questo, che progetti ha davanti? Quello che abbiamo appena detto, la devastazione totale della terra, no? Hai progetti meravigliosi, Signore, hai portato a compimento la tua parola. Vedete la differenza delle visioni? da una parte viene percepita come un'usurpazione: ah, il Signore arriva, distrugge tutto, mi toglie tutto quello che pensavo di avere. Certo, se tu pensavi di averlo, no? Ma dall'altra parte invece dice: ah, Signore, grazie perché sei intervenuto e hai portato a compimento i tuoi meravigliosi progetti, concepiti da lungo tempo, fedeli e stabili, poiché, motivazione della gioia, no? Hai trasformato la città in un mucchio di sassi, la cittadella fortificata in rovina, la fortezza degli stranieri non è più addirittura una città e non si ricostruirà più. La distruzione quindi del male, del nemico, di tutto ciò che si opponeva a Dio viene percepita appunto come un motivo di gioia. Per questo chi glorifica un popolo forte, come il Salmo 31, no? Il Signore ha fatto per me meraviglie in una città forte. La città di nazioni possenti ti venera, vedete l'importanza dei verbi di nuovo, no? Ti glorifica e ti venera. Il popolo forte, la città delle nazioni, cioè chi è questo popolo forte? Isaia parlerà sempre degli umili, degli anawim, no? dei poveri, di quelli che sono piegati dalla vita. Anawim, anawim vuol dire proprio curvi su se stessi per il peso della vita, ma queste sono le persone che sono considerate forti. I miti erediteranno la terra, no? Il mite è colui che porta il giogo, vi ricordate anche Gesù usa questa immagine, no? Portare il giogo su di sé, questa è la vera forza, no? Il popolo forte è quello che appunto riconosce che Dio ha l'unico scopo di salvare e allora venera, poiché infatti la motivazione: tu sei sostegno al misero, sostegno al povero, riparo nella tempesta, ombra contro il caldo. Bellissimo appunto questa visione dalla parte appunto del credente, dalla parte dell'umile e dalla parte del povero, che percepisce la venuta del Signore come una vera liberazione. Lo sbuffo dei tiranni è come una pioggia che rimbalza sul muro. Mi piace leggere con voi anche questi versetti, anche se ci attardiamo un po' perché sono veramente poetici, eh? Bisogna sempre recuperare, come vi dicevo già l'altra volta, questa bellezza proprio anche della poesia di Isaia, no? Queste sue immagini, questo suo modo incredibilmente bello anche di scrivere. Tu mitichi l'assura con l'ombra di una nube, l'inno dei tiranni si spegne, no? Bellissima questa contrapposizione. Spesso, non solo in Israele, la divinità è paragonata a un'ombra che copre, è un simbolo di protezione. Se voi andate a Karnak, nei vari templi egizi, entrate in queste strutture enormi, no, che vi fanno sentire piccolini, però là in cima ci sono sempre le ali della divinità. Entrate nel tempio, siete sotto le protezioni delle ali della divinità. Immagine ripresa anche dalla Bibbia un paio di volte, Esodo 19, Deuteronomio 32, sul proprio la Dio come che dispiega le sue ali e protegge, estende questa ombra, ovviamente anche in un paese dove il sole picchia parecchio, no? Quindi se uno va in giro in quei paesi già a 40 gradi alle 8 di mattina, beh, l'ombra insomma fa piacere, no? Quindi l'ombra che copre ristora, da sostegno, da riparo contro il caldo. E poi un altro topos, un altro luogo e simbolo molto importante anche per Isaia stesso, della salvezza, che è il banchetto escatologico, versetti 6-10. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, da notare il suo ecumenismo e la sua apertura estrema, non è solo per un popolo, tutti i popoli ci hanno preparato questo banchetto su questo monte. Qui abbiamo ancora questo monte, il raduno escatologico nel monte Sion, quindi la centralità a Gerusalemme. La volta scorsa, vi ricordate, addirittura invece avevamo un'apertura incredibile e la parola di Dio e la salvezza che raggiungeva l'egiziano in Egitto, senza bisogno che venisse a Gerusalemme. Quindi vi ricordate l'egiziano e l'assiro che con Israele fanno i tre, no? Quindi una salvezza allargata proprio a tutti i popoli conosciuti in quel tempo. il Salmo 107, ma anche il capitolo 8 di Matteo, no? Riprendono questa immagine, questo banchetto di vini eccellenti, cibi succulenti, vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. L'esplicitazione di quello che vi dicevo, no? La rivelazione non è un dire qualcosa di segreto, di nuovo, che solo qualcuno deve allenarsi l'orecchio per capire i misteri, oppure procedere per gradi come i videogiochi dei nostri ragazzi, no? Che devono superare i vari gradi per arrivare alla cosa successiva. No, qui è semplicemente il Signore che vi dice: guardate come sono le cose, no? La rivelazione è questo: aprite gli occhi, cambiate gli occhi e vedete che la realtà è realmente questo, no? I gentili quindi si profumeranno di mirra su questo monte, dice la 70, che forse in questo punto, come altre parti, non coglie magari bene, il greco riporta questo, però l'idea è questo, no? Appunto di tutte le nazioni che si siedono a mensa con Dio, condividono lo stesso cibo, condividono la stessa vita. Questo è il banchetto. E poi questa grande rivelazione dell'Antico Testamento, anche se qualcuno dice che è solo Paolo che in realtà, citando l'Antico Testamento, gli fa un po' di forza, ma sia il capitolo 13 di Osea sia qui, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, eliminerà la morte per sempre. Cioè c'è un annuncio comunque di una vittoria definitiva sulla morte, un Dio che consola, che asciuga le lacrime, non solo, ma che toglie definitivamente questo che è percepito come il limite, lo scoglio, l'avversario, il nemico più ostinato per la nostra vita umana, no? Chi ama la vita non si rassegna giustamente, no? Al fatto di doverla finire, no? Apocalisse 21 riprende questa immagine. Il Signore ha parlato, ancora una volta la firma, no, di questo versetto 8, no? È il Signore che dà la sua parola, mette la sua firma. E si dirà in quel giorno, ecco un altro inno, un breve inno cantato dal popolo salvato, ecco il nostro Dio, noi abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo monte. La mano del Signore, ancora una volta un altro simbolo, no? Cioè, la mano, soprattutto la mano destra, indica la potenza, la protezione, la forza, la capacità appunto che ha Dio di creare e di mantenere in vita la sua creazione. Il finale di questo capitolo 25 è invece di nuovo slitta, un po' di nuovo sul negativo, non si capisce molto questa menzione di Moab che viene fuori, perché è un po' fuori contesto, forse si parlava di vigna, in alcuni testi extrabiblici si paragona la vigna alla città di Moab, quindi Moab sarà calpestato al suolo come si pesta la paglia nell'etamaio, là esso stenderà le mani come le distende il nuotatore per nuotare, ma il Signore abbasserà la sua superbia nonostante l'annaspare delle tue mani. Vedete come questa immagine, anche tu annaspi per nuotare, per cercare di stare a galla, no, ma il Signore invece anche questo ti tiene a bada, perché nemmeno questo, no? L'eccelsa fortezza delle tue mura egli abbatterà e demolerà, la raderà al suolo, no? Quindi c'è questa menzione, probabilmente appunto perché forse anche un aggancio con quello che immediatamente seguirà, perché capitolo 26 comincia con un altro canto. In quel giorno si canterà questo canto: nella terra di Giuda abbiamo una città forte. E allora la città forte presuppone l'abbattere le fortezze avversarie. Sappiamo anche noi qua a Torino, la torre municipale, quando è arrivato il signor Napoleone, hanno tagliato le torri. Una delle prime cose che si faceva nelle città medievali, se arrivava il conquistatore, demoliva la torre, perché questo era il modo per poter difendersi, vedere da lontano i nemici, anche solo avvistarli, oppure comunque difendersi in qualche modo. E quindi tutto quello che riguarda la superbia, quindi in qualche modo questa il potere umano che si erge in qualche modo, niente, viene raso al suolo, perché la città che deve emergere è la città di Dio. Sant'Agostino appunto scriverà tutto un libro su questo, no? De Civitate Dei, e quindi sulla città terrena e invece la città celeste. A commento di tutti questi testi che sono di Isaia, ma saranno anche, dicevo, di Giovanni, l'Apocalisse e di altri. Abbiamo quindi una città forte, un'altra espressione di gioia del credente che vede risollevato la sua situazione. Apri le porte, entra la nazione giusta che si mantiene fedele. La menzione delle porte della città è molto importante, perché era il luogo non solo di passaggio tra l'esterno e l'interno, quindi forse anche più vulnerabile, ma il luogo dove si esercitava la giustizia. Alle porte della città c'era sempre questa dirimere le varie questioni, eccetera. Confidate nel Signore sempre, lo invito a affidarsi, appoggiarsi al Signore, perché il Signore è una roccia eterna. Ha rovesciato la città eccelsa, appunto questo che dicevamo. Troviamo sempre questa dinamica, che sottolineavo anche la volta scorsa, dell'abbassare ciò che è troppo alto e dell'innalzare ciò che è basso. In Isaia questo che troviamo questa bellissima lettura della storia, che troviamo nel Magnificat, per esempio, il capitolo primo di San Luca, ritorna continuamente, no? Lui abbassa ciò che è troppo orgoglioso e innalza invece ciò che è basso. E anche per questo, appunto, per questa azione di livellamento è che il Signore in qualche modo mette in atto, può scaturire questa preghiera, i versetti 7-19 vengono intitolati anche dalle nostre Bibbie, preghiera, con un rimando abbastanza chiaro anche al Salmo 1, questa via diritta, il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto che diventa piano, non ci sono più avvallamenti, fosse in cui posso cadere, non ci sono più però nemmeno collinette in cui io posso sentirmi più di quello che sono. Il cammino è diritto, è piano, è disteso. In questo senso non è segno di un appiattimento, come diremmo noi, tutto piatto, quindi in senso un po' negativo, no? Ma nel senso proprio invece del pacifico, della pace, dello scorrimento sereno, no? Sentiero dei tuoi giudizi, il tuo nome, il tuo ricordo si volge tutto al nostro desiderio, il credente che dimostra che anche il suo intimo è sempre lì, lo sguardo è rivolto lì, noi spesso distratti da mille altre cose troviamo invece spesso un rimando a un desiderio che giorno e notte si rivolge verso questa presenza, questa venuta del Signore, verso questa via. Quindi via vuol dire camminare, quindi anche l'ortoprassi, no? Non solo la conversione di quello che io posso avere come mentalità, ma anche proprio il mio agire. Il Signore si è alzata la tua mano, ma essi non la videro. Vedranno, arrossendo, il tuo amore geloso per il popolo, e il fuoco preparato per i tuoi nemici li divorerà. Quindi, ancora una volta, no, li richiamo a vedere le opere del Signore. Si è alzata la mano, il Signore agisce anche nel nostro mondo, potremmo fare l'attualizzazione, no? Ogni tanto vi butto lì qualche spunto di attualizzare questa parola di Dio, che non è solo per appunto l'800-700 avanti Cristo, ma è per noi oggi. Il Signore agisce, ma spesso questa mano che agisce nel mondo non viene vista, no? Non si vede questo amore geloso. Lui ci ama, ognuno di noi, veramente con questo amore geloso. Sapete che la gelosia spesso viene associata alla fiamma, no? E quindi ancora una volta il fuoco preparato per i tuoi nemici, questo amore che scalda gli uni, in qualche modo brucia gli altri. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Quando c'è unità di intenti, anche tra due persone, non c'è più la percezione che io faccio delle cose e poi devo adeguarmi a qualche cosa che mi viene detto, no? Questo è un moralismo spesso, no? Ma sono bravo, devo fare delle cose secondo... No, non c'è manco più bisogno di quello, perché quello che voglio io è quello che vuole Dio, no? C'è questa sintonia. Le nostre imprese sei tu che le compi, questo vuole dire, no? In pratica quello che faccio io è come se il Signore lo facesse dentro di me. Ma perché? Perché c'è questa unione, c'è questa sintonia di intenti, no? I morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno, perché tu li hai puniti e distrutti, hai fatto svanire ogni loro ricordo. Non c'è peggiore condanna, no? Vedremo come invece si parla appunto della possibilità di una nuova vita, ma per alcune persone questa possibilità non c'è, perché si sono autocondannati, no? E infatti questa menzione per destinata ad alcuni fa prima ritornare questa idea della gloria, no? Hai fatto crescere, ti sei glorificato, il versetto 15. Nella tribolazione ti hanno cercato, hanno gridato a te, nella prova che è la tua correzione per loro, quindi questa idea della paideia di Dio, che spesso ci ritorniamo, fa sempre un po' problema, no? Vedere che le prove, le tribolazioni che dobbiamo patire siano in qualche modo il modo che Dio usa per correggerci, per educarci, per portarci avanti, in qualche modo, no? Hanno rivolto a te preghiere silenziose quando li correggevi, dice anche qui la 70 nella sua versione. Mussar è appunto il termine usato in classico per la correzione, no? Quindi l'educazione che Dio mette in atto. E come una donna incinta che sta per partorire si contorce, questo è un altro versetto incredibile, no? E grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore, no? Una donna che si contorce, sta per partorire, quindi anche noi daremo la vita a qualche cosa. E poi, versetto 18, abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire, era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti del mondo. Era aria di intestino, lo diciamo elegantemente, no? Ma insomma, pensavamo di essere di poter anche noi portare vita al mondo, no? Pensate, e invece niente. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. È solo Dio, e Dio ce l'ha questo potere di far rivivere, di dare veramente la vita. Ma ogni volta che pensiamo che venga da noi, ecco che scopriamo, ahimè, che si tratta di aria, no? Baal non può far rivivere. Sapete che anche il riferimento idolatrico è sempre a questi culti della natura che abbiamo citato anche la volta scorsa, i giardini, no? E diceva molto anche questa idea, no? Che è una divinità che può far rinascere. No, solo Dio che può far rinascere, no? E allora svegliatevi, esultate voi che giacete nella polvere, va popolo mio, entra nelle tue stanze, chiudi la porta dietro di te, nasconditi per un momento finché sia passato lo sdegno, perché ecco il Signore esce dalla sua dimora per punire le offese e la terra ne butterà fuori il sangue assorbito, eccetera. Ecco ancora una volta questa idea che tornerà per esempio in Ezechiele, no? Vi ricordate le ossa morte, no? Che rinascono, quindi sono questi cadaveri sparsi che a un certo punto grazie allo Spirito rinascono, quindi Dio ha la possibilità di far rivivere e far rinascere. È passato lo sdegno, esortazione alla pazienza, no? Per un attimo fai come il profeta, nasconditi per un momento, il profeta che è stato anche ridotto in qualche modo al silenzio, no? Che ha dovuto camminare nudo per 3 anni, no? Andare in giro deve diventare un segno anche lui, ecco, però tutto questo passa, tutto questo è solo un momento, passa la scena di questo mondo, torna la vita. In quel giorno, inizia il capitolo 27, no? Il Signore punirà con la spada dura, grande e forte. Spada, sapete, è un altro simbolo spesso usato per la parola, no? La parola che colpisce come spada, ferisce, no? Ancora una volta però dove deve ferire, perché la stessa parola può essere una parola di amore, una carezza per uno, e invece secondo di come viene percepita può essere un qualche cosa che mi penetra profondamente e mi aiuta a capire, ferendomi. In questo caso, cos'è che ferisce? Cos'è che la spada, dov'è che viene sguainata? No? Viene tirato in ballo questo simbolo, ancora una volta apocalittico, abbastanza comune, il Leviatan, serpente guizzante, il Leviatan, serpente tortuoso, il drago che sta nel mare. Queste espressioni, per qualcheduno dice Leviatan, quindi il coccodrillo, quindi l'Egitto, cioè qui forse non è il caso di tirar fuori questo, perché non c'è questa menzione, questo riferimento almeno esplicito all'Egitto, ma più che altro è tutto ciò che è tortuoso, no? Serpente tortuoso e tutto ciò che non è dritto. Noi abbiamo parlato di questa via diritta, piana, no? E quindi, e invece il male è quello che sempre si complica, no? È quello che poi anche molto cerebrale, voi sapete che il male, no? Sono quei pensieri che si intorcigliano uno contro gli altri, non è mai piano, non è mai sereno, è Dio che è semplicità assoluta. Il male non è mai semplicità assoluta, è sempre complicazione delle cose semplici, no? E quindi bisogna mettere in piedi le cose. Questo viene di nuovo vinto, no? La spada del Signore che trancia come il nodo di Gordio, tac, questo nodo che viene spianato e la sua parola riporta la fluidità. E in quel giorno la vigna sarà deliziosa, cantatela, passata allo sdegno, vedete tutte queste cose, Israele torna ad essere la vigna di Dio, capitolo 5. Di Isaia. La fine dei castighi, con questo capitolo 27, segna finalmente che il male è vinto. E allora se il male è vinto, si può gioire di nuovo. E quindi io non sono in collera, al versetto 4, come vi dicevo, no? Noi spesso parliamo di ira di Dio, no? Ma è il suo amore, la sua passione, ma non c'è collera punitiva in questo senso qua. Nei giorni che verranno Giacobbe metterà le radici, Israele fiorirà e germoglierà, riempirà il mondo di frutti. Addirittura Dio che ridona il suo perdono fecondo, perché dà la possibilità ancora a Giacobbe e a Israele di portare frutti. La spada, il bastone, il soffio, in questi versetti che seguono, no? Sono tutti strumenti in mano di Dio, simbolicamente spesso usati, per dire la sua presenza, la sua azione, il suo modo di portare avanti, no? Ed ecco che il perdono, ce l'avete nel versetto 9, no? Sarà espiata l'iniquità di Giacobbe e questo sarà tutto il frutto per la rimozione del suo peccato. L'ultima parte di nuovo mette in questione appunto queste fortezze, quindi questo che le potenze che dicevamo si ergono contro, e invece l'opera di Dio che in quel giorno suonerà il grande corno, un'altra immagine apocalittica che torna spesso, no? Shofar, le trombe del giudizio, come diciamo noi spesso, oppure le immagini della mietitura, della tromba e del raduno che tornano anche nell'Apocalisse, no? E in quel giorno quindi verranno gli sperduti della terra, i dispersi, si prosterranno al Signore al Monte Santo di Gerusalemme. E quindi ancora una volta vediamo confermato che lo scopo è sempre la conversione, la vita, l'adorazione, no? Questa lode di gloria. Bene, quindi terminati questi capitoli 24-27, andremo un po' più velocemente sugli altri, che dal 28 al 33 ci portano alla fine della parte che ci è venuta assegnato. Come vedete c'è sempre tanta carne al fuoco, quindi no, tante cose, tante immagini, sarebbe bello fermarsi anche più in particolari, ma dovremmo così andare avanti. Questi capitoli sono una raccolta varia invece di oracoli, un po' meno unitaria, comunque databili più o meno dalla caduta di Samaria al 722, per qualcheduno addirittura fino al post-esilio. Abbiamo già detto questa una parola la volta scorsa, non ci torniamo, sulla rilettura teologica del VI secolo e di come le parole di Isaia possono essere applicate in vari periodi, no? Per altri autori siamo intorno al 705-701 a.C., quel periodo lì sarebbe oracoli quindi su Israele e Samaria in occasione della ribellione degli Assiri, poi vedremo più avanti di nuovo quando c'è un'ambasceria dall'Egitto, insomma queste cose qua. Quello che posso segnalarvi è per esempio un termine che ritorna parecchie volte, capitolo 28, 29, 30 e 33, che noi traduciamo come oimè, guai, guai, in realtà oimè, hoi in ebraico, guai in greco, contrapposto nei nostri testi per esempio alle beatitudini, quando si parla di macarismi, vi ricordate? Beato, guai. Allora, ribadiamo, ritorniamo su questo concetto, non è un guai minaccioso, non è Dio che minaccia qualche cosa, guai a te se fai questa cosa, ma è il lamento, il guai vuol dire ahimè, ahimè, io ti ho dato questa possibilità, ma ahimè, vedo che tu non capisci, che tu rifiuti, che tu ti chiudi, ti giri dall'altra parte, questo è, ok? Quindi guai alla corona superba degli ubriachi di Efraim, guai a tutte le volte che noi come esseri umani ci illudiamo e ci mettiamo questa corona, no? E guai a tutte le volte che usiamo le bevande inebrianti per inebriarci, per darci coraggio, no? Il falso amico dell'alcol, no? Che già allora funzionava in questa maniera, no? Che domina la fertile valle, storditi dal vino. Domina la valle è un riferimento probabilmente a Samaria, Shomron vuol dire proprio quello, no? All'altura, avevano scelto, Omri ha scelto questa città proprio per quello, perché era un'altura dalla quale dominava la valle. Ecco inviato un uomo potente e forte, come nembo di grandine, come turbine rovinoso, no? Come acque torrenziali che butta all'aria tutto, dai piedi verrà calpestata la corona degli ubriachi di Efraim. In quel giorno sarà il Signore degli eserciti una corona di gloria. Ecco la corona, no? Non tanto metterti da tu la tua corona o pensare di poter dominare, ma lasciarti mettere la corona di gloria, lo splendido diadema per il resto del popolo. Israele e Giuda finalmente uniti anche nel capitolo secondo di Osea, no? Ispiratore di giustizia per chi siede in tribunale, Ruach Mishpat è proprio un'espressione ebraica che indica questo spirito di giustizia che in qualche modo come un vento viene e prende e porta appunto questo che noi chiamiamo appunto giudizio. Del versetto 7, versetto 13, anche per Gerusalemme succede la stessa cosa, non solo Samaria, e anche e soprattutto contro le guide del popolo. Ve lo rileggete con calma, sono espressioni, piacerebbe leggere tutto con voi il testo perché è molto bello, no? Però alle volte non si può, no? Barcollano per il vino, vacillano, barcollano, sono annebbiati, no? L'idea è proprio che coloro che dovrebbero tra l'altro anche per legge, perché se non sbaglio anche nel Levitico c'era proprio una dei comandamenti per i sacerdoti, per i profeti, di non usare bevande inebrianti, invece qui purtroppo se ne fa uso. E allora dobbiamo capire un po', come non si può tutto ripetere, le concezioni della profezia di quei tempi, no? In cui spesso venivano indotti questi trans attraverso bevande, attraverso sostanze per poter comunicare con la divinità e quindi dare dei risponsi, degli oracoli, no? Quindi tutto questo sapete che nella profezia biblica viene alle volte combattuto, non sempre, ma alle volte tollerato, alle volte no, e insomma spesso però il profeta ritorna su quello che è la sobrietà, quindi quello chi ti dona veramente la parola, no? E allora mette in scena questa immagine di queste guide che invece sono, invece di dire parole sensate, sono ubriachi, vomitano, hanno questo balbettio, no? Versetto 10, bellissimo, no? Precetto su precetto, è intraducibile, un versetto che voi se confrontate 10 10 Bibbie avranno 10 traduzioni diverse, no? Perché in realtà nell'ebraico vuole proprio mettere in atto dei suoni onomatopeici che rendano l'idea del balbettio, no? Spesso il profeta chi è? Quello da cui ci si aspetta una parola sensata. Dio dice questo e mi dà un consiglio. E invece c'è questo balbettio, no? Norma su norma, è una cosa che potremmo indicare in questo senso. Addirittura la Peshitta traduce escremento su escremento, quindi vabbè, quindi andiamo proprio sul pesante. Non volevo dire, quindi mette in giro questi profeti, presi in giro in qualche modo, perché ripetono questa cantilena su bambini, no? Ritorna anche, vedete, al versetto 13. Ci viene un po' in mente la presa in giro di Paolo, no? Capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, no? Dice: te sei un chiacchierone, no? Spermalogos, no? E dicono gli epicurei verso Paolo, no? Ancora dal versetto 14 al versetto 22, contro i cattivi consiglieri: ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti, no? Voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte, con gli inferi abbiamo fatto lega, eccetera eccetera, pertanto, ecco sempre questa particella che introduce il giudizio di Dio, che rimette a posto le cose. Così dice il Signore Dio: io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, chi crede non si turberà, o chi crede non fuggirà, dice. Solo Dio è la pietra sulla quale possiamo costruire la nostra costruzione salda. Questo sapete che è un tema che ritorna spesso, no? Il Salmo 118, ma anche Matteo 21, Luca 20, capitolo 4 degli Atti, il capitolo 9 della lettera ai Romani. Pongo il diritto come misura, la giustizia come livello, no? Lo stabilimento della giustizia contro questi compromessi impossibili, no? Troppo corto il letto per distendersi, dà l'idea proprio di una coperta che se la tiro di qua scopro di là, la tiro di lì scopro di lì, no? Versetto 20. Monte della divisione, questo monte Perazim. Ora cessate di agire con arroganza, non si stringano più le vostre catene, perché un decreto di rovina io ho udito, il profeta che si fa partecipe, no? Fa tramite di questo, da parte del Signore degli Eserciti, riguardo a tutta la terra. Poi c'è questo forte richiamo all'ascolto sapienziale, i versetti 23 e 29 del capitolo 28 sono una parabola dove ritorna la sapienza dell'agricoltore. Porgete, sentite i verbi, no? Porgete orecchio, ascoltate la mia voce, fate attenzione, sentite le mie parole, quattro volte, no? In un versetto dice, come dire, svegliati, stai attento, sto per dire una cosa importante. E questo lo troviamo anche in Gesù, no? Chi ha orecchi intenda. Che stia attento, no? È un invito sapienziale a fare attenzione a quello che si legge, per arrivare da soli quasi alle conclusioni, no? Leggere e tirare noi le nostre conclusioni. E allora va bene, ve lo leggete, l'aratore, Sarchia, eccetera, delle immagini prese dall'agricoltura per probabilmente dire questo, no? Ve lo dico in sintesi: come l'agricoltore sa cosa fare con la terra, con i cereali, sarchiare, battere, fare queste cose, così Dio sa cosa fare con il suo popolo. Dio non castiga sempre, ma purifica, non distrugge. Col capitolo 29 arriviamo a un altro guai, questa volta su Gerusalemme, indicata con questa parola Ariel, che vuol dire tante cose, ma io ve ne dico solo una di tutte queste varie spiegazioni, che è bracere, perché nel capitolo 43 del profeta Ezechiele viene usato Ariel proprio in questa, e mi sembra pertinente perché tutto i versetti, se li leggete torna spesso questa idea di bracere. Nel senso che è un annuncio di liberazione, no? Il bracere è questo fuoco che dovrebbe arrivare, purificare, spesso anche il soffio di Dio viene chiamato un soffio di fuoco, la sua parola, no? Ma il braciere è anche il braciere che diventa braciere per il nemico, cioè la città, per quanto piccolina, Gerusalemme eccetera, diventa un posto dove si bruciano, si scottano queste grandi superpotenze. Voi sapete che gli Assiri dovranno sciogliere l'assedio e rimarranno con un pugno di mosche. Volevano conquistare la città, ma no. Ovviamente gli israeliti diranno, per intervento di Dio la città viene salvata. C'è un colpo di stato, sappiamo che l'esercito si deve sciogliere, deve tornare di corsa nella loro capitale, ma sta di fatto che il popolo percepisce la salvezza, no? Sarà come polvere fine la massa dei tuoi nemici, pura dispersa la massa dei tiranni, no? Quello che volevano ridurti in polvere, e poi saranno loro stessi a diventare polvere. Ma d'improvviso, subito, versetto 6, sarai visitata. Vedete, no, ti ritorna questa idea della vista di Dio, no? Dio che visita, e sarà come un sogno, come una visione notturna. Vedete, il nemico, ancora una volta, riferimento probabilmente a quello che vi indicavo, l'assedio di Gerusalemme. Pensava già di poter fare un solo boccone di questa cittadella poco, non tanto difesa, non tanto forte, e invece in realtà era un sogno, perché si sveglia con lo stomaco vuoto, come quando uno assetato sogna di bere ma si sveglia stanco e con la gola riarsa, rimane appunto con un pugno di mosche, e quindi alla città non succede niente e Sion viene salvata. Ancora una volta si parla di annebbiamento, accecatevi, rimanete ciechi, versetti 9 e 16 di questo capitolo tornano su questo tema, no? Che viene ripreso anche nel Nuovo Testamento, perché Isaia, come Isaia 6, 9, 10, molti versetti vengono ripresi da Gesù e anche dal Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli finisce proprio con una citazione di Isaia, per dire: ho parlato ma loro non hanno capito, ho fatto vedere delle cose ma loro sono rimasti ciechi, no? Non capirete nulla. Allora, ubriacatevi ma non di vino, barcollate ma non per effetto di bevande inebrianti, quello che vi dicevo, e soprattutto questo peccato grande, versetto 10, di non solo chiudere i vostri occhi, ma i profeti, impedire loro di dire le cose che devono dire. E la visione quindi diventa come le parole di un libro sigillato. Leggo un libro ma è chiuso, un'immagine che torna nell'Apocalisse, si piange perché non si può leggere, non si può capire quello che c'è scritto perché è sigillato. Ci vuole qualcuno che verrà e aprirà il sigillo. Si dice a uno: per favore leggilo, ma questo non sa leggere, non so leggere. Quindi tutte espressioni che ricordano questa incapacità di capire la parola che Dio ci rivolge. Nei versetti 15-24, il trionfo del diritto: guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani. Qui probabilmente, vi dicevo, la menzione, il riferimento storico potrebbe essere l'offerta di alleanza da parte degli egiziani, no? Contro la Siria: alleatevi con noi, il regno di Giuda, che viene tentato da questa idea. Alla quale Isaia si oppone fermamente, sempre dice: ma no, ma lasciate perdere, no? E invece ovviamente il re di Israele ci cadrà fino in pieno, no? Poi verrà punito anche per quello, no? Con un rovesciamento di il Libano che si cambia nel Carmelo, il Carmelo viene considerato una selva, no? Quindi viene tradotto frutteto, ma la parola originaria è Carmelo, e sono le parti più floride, più belle, le parti boschive, le parti più ubertose di Israele, che in qualche modo vengono appiattite anche qui. Gli umili si rallegreranno di nuovo del Signore, alla fine il popolo forse capirà le parole prima oscure del profeta Isaia, no? Che Dio rivolgeva. I più poveri gioiranno nel Santo di Israele, no? Quindi questi Anawim, gli Ebionim, i più poveri, i più curvi, i più schiacciati del popolo finalmente potranno essere nella gioia, perché sparirà l'arrogante, non ci sarà più il tiranno. E poi questa menzione, versetto 22, abbastanza unica, di Avramo. Dice alla casa di Giacobbe il Signore che riscattò Abramo, no? Questa buttata lì, questa idea di un udio che aveva già in qualche modo salvato dall'idolatria il patriarca Abramo. E allora vedete la meta: santificheranno il mio nome, santificheranno il santo, temeranno il Dio di Israele, versetto 23. Il punto di arrivo, l'approdo è quasi sempre quello. Al capitolo 30 si torna su questi, l'ambasciata contro l'ambasciata dell'Egitto. Siete partiti, versetto 2, per scendere in Egitto senza consultarmi. In realtà avevano consultato, no, Isaia, se ho un posto, però in quel senso lì, no, che non ascoltano appunto quello che il profeta gli aveva detto da parte di Dio, che sarà opposto a questa alleanza. La protezione del faraone sarà la vostra vergogna, il riparo all'ombra dell'Egitto sarà la vostra confusione. Questa ombra, che era usata in senso positivo da parte applicata a Dio perché protegge il popolo, vedete che applicata in senso opposto è: avete cercato ombra dove? Non da Dio, che è quello che vi dà ombra, ma dal faraone. E allora quest'ombra non copre, anzi l'ombra viene usato, vedete questi giochi di parole che consente appunto la conoscenza magari della lingua originaria, e il nulla, l'ombra viene assimilato all'idolo, che è un'ombra, perché non è la cosa effettiva, no? Avete cercato. Allora, tutte le volte che io cerco la consolazione, la forza, anziché in Dio, in qualche cos'altro, questo automaticamente si trasforma in un idolo. Qui anche ancora una volta si parla, oracolo addirittura sulle bestie del Negev, versetto 6, no? Probabilmente si mette in ballo l'ippopotamo, non tanto Behemoth. Per l'Egitto, vi dicevo, spesso viene usato il coccodrillo, ma l'idea qui è proprio invece della lentezza, no? Ravlo ozioso, versetto 7. Avete cercato aiuto dall'Egitto? Beh, il suo intervento è stato fantastico, perché è arrivato proprio fuori tempo massimo, e quando si è mosso non vi serviva più a niente, è così lento che il suo aiuto è veramente come un ippopotamo, no? Che se ne sta lì a dormire e non vi ha aiutato per niente. E allora ecco l'invito a scrivere, no? Bellissimo questa cosa della parola che deve diventare duratura. Versetto 8: su, vieni, scrivi su una tavoletta, incidilo su un documento perché resti a testimonianza perenne. Il Deuteronomio 31, versetto 26, aveva già questa idea, no? Di una legge scritta in modo da da diventare stabile, diventare perenne, diventare in qualche modo un qualche cosa che si può tramandare. E qui Isaia raduna un po' tutti i capi di imputazione, eh? Chiudere la bocca ai profeti di Dio, cercare alleanze straniere, ribellarsi contro Dio. Quindi in sintesi di nuovo torna quello che prepara la sentenza del versetto 12: pertanto così dice il Santo di Israele, Dio non può lasciare impunita la impietà, lui è il santo, no? Per cui avete rigettato la parola, e quindi c'è l'idea di questa breccia, versetto 13, come una breccia che minaccia di crollare. Immaginatevi una diga, no? Basta una piccola crepa, vedi, dice una piccola crepa, piccolissima, però questo vuol dire che la tua diga non terrà e prima o dopo si spaccherà. Questo appunto sulle varie sicurezze umane, su tutte. E l'unica via di salvezza, versetto 15, quindi viene di nuovo indicata nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Se lo capissimo, no, non avremmo bisogno di tante parole e sarebbe molto più semplificata la nostra vita, no? E invece ancora una volta vedete: ma no, voi non avete, no, che conversione, la calma, la fiducia in Dio, ma figurati, fuggiremo sui cavalli. Allora fuggite, no? Fuggite sui cavalli, cavalcheremo sui destrieri, ebbene i vostri nemici saranno più veloci, gli inseguitori saranno più veloci di voi. Eppure il Signore aspetta, versetto 18, con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi. Quindi Dio perdonerà, c'è ancora una volta lo scopo, la conversione, la consolazione. Al versetto 21 la menzione di Dio come unico maestro, vi sottolineo solo qualche cosa di queste pagine, poi ve le leggete. E dal versetto 23, allora egli considera la pioggia, è un rimando a quelle che erano state già nel, per esempio, il capitolo 28 del Deuteronomio, le conseguenze dell'alleanza. Se io stringo un'alleanza con Dio e ci sto benedetto, allora le benedizioni, no? Ci sono quei capitoli che elencano tutta una serie di benedizioni, altrimenti mi auto escludo e quindi mi condanno a quelle che sono le maledizioni. Il versetti 27-33, quindi la fine del capitolo 30, mettono in scena una teofania del Signore e la fine della Siria. Un altro capolavoro letterario, teologico di Isaia che vi consegno, ve lo leggete, no? La lingua, appunto, vi dicevo, spesso è paragonata al fuoco divorante, il soffio come un torrente che straripa, no? Quindi il Signore che parla, e a seconda di com'è, l'acqua può portare molta fecondità oppure può portare distruzione, come abbiamo visto anche noi, se le cose sono fatte male. Il Signore fa udire la sua voce in mezzo al fuoco divorante, trema quindi la Siria e quindi il Tophet è preparato per chi appunto non entra in questo dinamismo appunto della conversione, della vita portata da Dio. E quindi il Tophet, sapete, questa valle dove c'è la discarica, dove c'era tutto, anche i cadaveri, c'era il fuoco che continuamente bruciava per questa discarica, appunto, a cielo aperto. Dal capitolo 31 abbiamo un altro quindi discorso, sempre contro l'alleanza d'Egitto, riprende un po' i temi che abbiamo visto al capitolo precedente. Guai a quanti scendono in Egitto a cercare aiuto, Ancora una volta questo tema del ricercare la forza, la consolazione, la luce da chi ce lo può dare, ed è un tema estremamente attuale ancora oggi, perché ancora oggi che abbiamo tagliato i fili con la religione, con Dio, con la Chiesa Cattolica, con tante cose, le preghiere, andiamo a cercare poi queste cose in tante altre parti dove non li possiamo trovare, dove peggio troviamo delle risposte parziali, capziose, dei tranelli, e poi dobbiamo fare fatica per poter uscire da queste esperienze e poter tornare conversione, no? Al vero Dio. Con il capitolo 32 il profeta ci mette in scena un re giusto, dopo queste parole appunto che rimettono un po' a posto l'arroganza della Siria, ecco che compare questo re che regnerà secondo giustizia, principi che governeranno secondo il diritto, Mishpat, no? La descrizione di un regno terreno ideale spesso nei testi profetici compare, con alterne vicende, spesso qualcuno dice forse storicamente avevano davanti un re pio come Giosia o come Zecchia per alcuni versi, ma spesso siccome storicamente non si è avverato questo re ideale in qualche modo tutti i re di Israele hanno deluso, e allora c'è il rimando appunto a un re ideale futuro, alla fine dei tempi, escatologico, il Messia, no? Eccetera. Nel linguaggio sapienziale il peccatore è chiamato stolto, cioè quello che non capisce, no? Versetti 5 in poi, l'abbietto non sarà più chiamato nobile, né l'imbroglione sarà più detto gentiluomo. L'abbietto e il nobile, l'abbietto appunto è lo stolto, quello che si abbassa, quello che si incarta da solo in qualche modo. Poi il versetti 9 e 14, una digressione, parola contro le donne di Gerusalemme, le donne spensierate, anche altri profeti si erano espressi su questo, no? Figlie baldazzose, porgete l'orecchio, no? È finita la vendemmia, spensierate, eccetera. Dalla spensieratezza quindi dovete stare attenti di non passare al lutto, no? Vi ricordate già anche questa menzione del profeta che parlava di queste vacche di Bashan, no? Che si stendevano sui letti di avorio e amavano molto il lusso e questo e quell'altro. Una tematica anche questa, appunto, che torna spesso parlando di una certa sobrietà di vita, parlando appunto di quello che potrebbe essere uno stile di vita diverso. Ma infine, appunto, verso la fine del capitolo 32, versetti 15-20, in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Ecco, di nuovo, come Ezechiele 37, vi dicevo, questa menzione del vento, dello spirito, il soffio che trasforma il deserto in un giardino. Quindi se prima c'erano le parti più floride e più belle di Israele, no? La pianura di Sharon e il Carmelo, che erano diventati brulli, adesso il contrario, no? C'è questo vento che fa tornare di nuovo la fecondità e il giardino viene considerato un bosco e quindi ritorna ad essere quello che è. E allora nel deserto prende dimora il diritto, la giustizia regna nel giardino, praticare la giustizia darà la pace, beati voi, versetto 20. Seminerete in riva tutti i ruscelli e lascerete in libertà buoi e asini. E arriviamo quindi all'ultimo capitolo di questa cavalcata, un po' veloce in questa seconda parte, in questo insieme di vari testi, che è l'ultima profezia probabilmente relativa appunto alla catastrofe di Sennacherib, che trovate nei capitolo 18 del secondo libro dei Re, che è ancora un lamento, guai, ancora una volta anche questo capitolo comincia con questo ahimè, che rimanda appunto alla salvezza attesa. Chi devasta sarà devastato, è questa specie di contrappasso, no? Guai a te che fai queste cose, ma poi invece si ritorceranno contro di te. Oppure invocazione liturgica, come anche il Salmo 67, il Salmo 123, pietà di noi, Signore, in te speriamo, sì, il nostro braccio ogni mattina, nostra salvezza nel tempo dell'angoscia. Alla voce del tuo fragore fuggono i popoli, quando ti innalzi si disperdono le nazioni. Eccelso il Signore abita in alto, riempie Sion di diritto e di giustizia, c'è sicurezza nei tuoi giorni, sapienza e conoscenza sono le ricchezze che salvano, il timore del Signore e il suo tesoro. Belli questi particolari, tutto l'accecamento, come vi dicevo, no? Questa ubriacatura, probabilmente c'è una maggiore conoscenza di Dio, vediamo le cose come sono veramente, ah, finalmente, no? E allora c'è questo rimando al tesoro del timore del Signore. Grossissimo tema di tutta la letteratura sapienziale, no? Vi rimando al libro dei Proverbi, capitolo 1, capitolo 9, Coelet, capitolo 1, Giobbe, capitolo 28, qui tutti questi punti in cui si sottolinea molto il ruolo della sapienza, cioè il saper gustare la vita, no? Dio mi dà questa capacità di saper gustare veramente anche la mia vita umana. C'è un rimando anche al capitolo 66 stesso di Isaia, quando si torna in questo finale alla paura, al fuoco divorante, al giudizio tremendo, con un ritorno a Gerusalemme, la liberazione finale, dove vedete il parallelo con i capitoli 60 e 62 di Isaia, da versetti 17 fino alla fine di questo capitolo, che mettono di nuovo in pista il terrore, no? Versetto 18, che il tuo cuore medita con terrore, dov'è colui che registra, dov'è colui che pesa il denaro, dov'è colui che ispeziona le torri? Il terrore, perché appunto basando su queste ricchezze umane, potenza militare, la propria forza, è chiaro che non la si trova in Dio. Non vedrai più invece quel popolo insolente, popolo dal linguaggio oscuro, incomprensibile, della lingua barbara, no? Guarda Sion, la città delle nostre feste, i tuoi occhi vedano Gerusalemme, dimora tranquilla, tenda che non sarà più rimossa. I suoi paletti non saranno divelti, nessuna delle sue cordicelle sarà strappata. E addirittura questa immagine poi che verrà ripresa anche dall'Apocalisse di un Dio che porta l'acqua nei fiumi, i canali, Gerusalemme non è ricca né di fiumi e né tanto meno di acqua, però c'è questa idea dell'abbondanza anche delle acque, no? Perché dice il versetto 22: il Signore è nostro giudice, il Signore è nostro legislatore, il Signore è nostro re. Egli ci salverà. No? E quindi nessuno dirà più: io sono malato, la malattia in genere è associata al peccato, perché il peccato non c'è più e il popolo che vi dimora è stato assolto dalle sue colpe. Quindi il perdono totale di Dio ha portato anche questa beatitudine, no? Ci viene in mente il Salmo 32: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e cui è perdonato il peccato, e si vive veramente in questo stato di beatitudine. Vi ricordo solo in chiusura che questa è l'unica cesura del libro di Isaia secondo il rotolo di Qumran, uno dei testi più antichi che abbiamo. Finisce qua la prima parte, quindi tutto quello che abbiamo detto dal capitolo 1 fino al capitolo 33 è il primo libro di Isaia. Dalla volta prossima comincia il secondo, e che dal capitolo 34 Qumran va fino al 66, quindi le divisioni che noi facciamo sono un po' diverse, ma in realtà bisogna tenere presente che anche questa antica tradizione degli Esseni, conservata a Qumran, voi sapete, rotoli molto importanti, hanno questa suddivisione che manteniamo. Quindi in qualche modo abbiamo finito ancora una volta la prima parte, secondo almeno Qumran, del libro di Isaia, e dalla volta prossima inizieremo veleggiando verso la fine con gli altri commenti, il secondo Isaia e poi il terzo Isaia. Per chi ha voglia e tempo mi presta qualche domanda, se sarò in grado, se no.
Io più che una domanda voglio esprimere la sensazione che ho avuto durante questo racconto di Isaia fino a questo capitolo.
Volentieri.
Cioè, noi abbiamo un racconto in cui ci sono delle distruzioni, devastazioni, il popolo di Israele, l'uomo si risolleva, passa attraverso il dolore, la sconfitta, poi alla speranza. Ed è un racconto che io lo percepisco non come da un che inizia in un punto e giunge a un termine, ma piuttosto come un racconto circolare, come una spirale che si assottiglia sempre di più, che si ripetono questi movimenti, cioè queste alternanze tra dolore, delusione e speranza, e man mano si assottigliano e puntano la spirale verso il centro luminoso che poi, diciamo, la liberazione del corpo. Ecco, lo vedo come un racconto con via spirale, perché molto si alterna con tragedie e poi speranze e poi di nuovo distruzioni, maledizioni, benedizioni. Lo vedo come un racconto circolare, una spirale.
La ringrazio.
E poi al punto luminoso.
Ringrazio molto di questo intervento, perché credo che colga proprio in profondità quelle che sono molta parte appunto degli scritti biblici, non solo questo libro di Isaia, ma va bene, anche San Giovanni sappiamo che costruisce tutto, no? Su queste ondate, questi cerchi concentrici, temi presi, accennati, sviluppati, arrivano al centro, poi ritornano, e quindi io credo che corrisponda un po' a quello che è un po' la nostra vita, siccome la parola di Dio è una parola rivolta a noi esseri umani, però deve in qualche modo entrare il più possibile in quello che è la nostra vita, e noi siamo fatti così: capiamo una cosa, poi la dimentichiamo, poi la dobbiamo riprendere, poi cioè, e ci sono quindi queste ondate, queste cose, certo, per poi ruotare il centro sempre quello, no? La fiducia in Dio, vedete l'estrema anche semplicità di alcune affermazioni, no? La scrittura ci rimanda, ma la conversione, la calma, la vostra salvezza è tutta lì. Il problema è capire nella nostra vita che cosa vuol dire per noi conversione e calma, e quindi in due parole, in due verbi, e dobbiamo riassumere tutto quello che sono i nostri alti e bassi, andare, venire, capire, non capire, eccetera, no? Molto interessante questo, sì.
Sì, è un discorso a spirale, però il finale è sempre la vittoria del bene e del male. Cioè, quello che io dicevo. Sto pensando a come risuonavano queste parole agli uditori del Val Isaia, perché nel proprio Isaia è il momento della guerra civile fra i Nita. Efraim che stanno cercando di schiacciarli. Poi ci sarà l'invasione assira che arriva a distruggere anche tutta la Giudea, il grande assedio di Gerusalemme. Quindi sei accosciatissimo, ti hanno ammazzato tutto, ti hanno distrutto tutto. Poi nel secondo Isaia gli stessi grandi verranno riletti per la deportazione in Babilonia. Sei schiavo in Babilonia, stai 70 anni in Babilonia. Ecco, è un popolo che le prova di tutti colori, no? Ed è il momento però in cui prova questa distruzione che il profeta dice deriva dal fatto che ti sei allontanato da Dio. Dio è la fonte della felicità, tu vai lontano da Dio, quindi vai verso l'infelicità. Tutta la famosa pedagogia delle famose due vie presenti in tutta la letteratura biblica, però alla fine guarda che il bene vincerà, non ci saranno più ammalati, non ci sarà più morte, io toglierò ogni lacrima. E questa gente viveva delle oppressioni, delle paure terribili, no? Io sto pensando che questi brani sono stati riletti nella prima guerra mondiale con tutti i suoi milioni e milioni di morti, visto che la stiamo celebrando adesso, come sono stati riletti dai copti massacrati dagli italiani, non so se qualcuno ha visto oggi a Luna,
ecco,
il servizio bellissimo che i più grandi massacratori di cristiani sono stati, è stato il generale Graziano, il più grande criminale della storia, definito oggi in TV così, ecco. Oppure la seconda guerra mondiale, la Shoah, cioè gli ebrei che leggevano Isaia nel momento in cui andavano ai forni crematori, ma che alla fine dicevano, ecco, alla fine il Signore creerà un banchetto, un grande banchetto di festa, di cibi succulenti, di bevande inebrianti, non ci sarà più la morte, tergerò di lacrima, alla fine tutte le impietà saranno distrutte, perché ricordiamoci bene, gli ebrei sono un popolo che non ha concezioni filosofiche, quindi quando si parla dell'empio, quando si parla del nemico, non è l'empio il nemico, ma è l'impietà, è il male, è la sofferenza, sono concretizzazioni di termini astratti che mancano nella cultura semitica. Ecco, alla fine però vince sempre il bene, alla fine trionfa il Signore, cioè questo finale del versetto del capitolo 33 che poi adesso già è sottolineato, gli zoppi, cioè quelli che non sono adatti a combattere,
faranno ricco,
ma faranno ricco. Nessuno degli abitanti dirà più io sono malato, ma guardate che roba, la malattia scomparirà. Pensate questo nelle vicende storiche, pensate questo nelle vicende personali di chi è provato dal cancro, dalle patologie, eccetera, no? Il popolo di cui è stato assolto dalle colpe, e non ci parla neanche di pentimento, cioè esatto. Dio che alla fine ti perdona e ti salva, ti prende per i capelli in qualunque situazione sei. Cioè Isaia è veramente, come mettevamo nella nostra dispensa, il profeta della consolazione e della speranza, perché in qualunque pattume tu ti trovi, in qualunque deserto, in qualunque inferno, in qualunque escremento, come si diceva oggi nei brani che hai detto, Dio ti tira fuori, ti fa meglio e ti dà salvezza. Cioè il credente a questo punto deve essere uomo della gioia, dell'ottimismo, della speranza, del sorriso veramente a 32 denti notte e giorno, perché qui è la vocazione di chi crede. E questo ci deve servire, secondo me, oggi nelle nostre analisi politiche, cioè quando vediamo un mondo che sembra andare tutto storto, no? Con i populismi, i razzismi, le guerre che si moltiplicano, e ormai il villaggio globale ci fa vedere tramite i media tutte le sofferenze della terra, le Asie Bibi perseguitate giù in Pakistan, i cristiani massacrati, le violenze contro gli indios, tutte queste cose qui. E tu dici, ma Signore, ma dove stiamo andando? No, io leggo Isaia e dico, ma Signore, ma che bel mondo, hai un progetto meraviglioso, alla fine sei tu che trionfi. Allora bisogna avere il coraggio di ripigliare questi testi e di dire, bisogna avere il coraggio di profetizzare anche noi, perché noi dobbiamo essere Isaia del nostro tempo, in cui per carità leggiamo una situazione disastrosa attorno a noi come la leggeva Isaia, ma alla fine concludiamo sempre dicendo il Signore farà grandi banchetti, il Signore libererà ogni lacrima, vinta sarà la morte, non ci saranno più malati, tutti saremo perdonati. E questo dobbiamo dirlo con la nostra vita, con le nostre opere, sempre, sempre.
Cioè i cristiani dovrebbero essere questa voce controcorrente in questo mondo che si pianta addosso continuamente per annunciare davvero l'Evangelo, cioè la lieta novella, la speranza di Dio. Sono cristi di una potenza incredibile, questi. Cioè, parte la bellezza che tu ci hai fatto sottolineare nel pregare, cioè la mia commedia è bellissima,
assolutamente.
Di fronte a Isaia, nel mondo si vede questo, la poesia di me è una poesia altissima, però sono testi di un respiro, di una serenità alla fin fine, pratica, non di quello che è rinchiuso nella sua celletta e vede solo il suo cuore di Gesù. Cioè è uno che è veramente immerso nel mondo, nei trilli politici, nei disastri politici, ma che alla fine annuncia sempre, ma state sereni, Dio vi offrirà, e appunto nella conversione e nella calma, e nella calma. A quel punto c'è anche nel silenzio.
Nel silenzio, sì.
Nel silenzio c'è la vostra salvezza. Sono parole veramente stupende.
Cioè, proprio far tesoro. Grazie. Molto bene. Allora, arrivederci la prossima volta.
Grazie.